In questo ottavo episodio di Zero Days ci occuperemo di sorveglianza elettronica e di sicurezza informatica nel periodo da dopo gli attentati dell'11 settembre fino alla cosiddetta era post-Snowden, ossia il panorama di questi giorni e di questi mesi, come è cambiato e come sta cambiando dopo le rivelazioni di Edward Snowden. È un argomento molto interessante e che cambia molto rapidamente. Comunemente gli attentati dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti d'America sono visti da tutti come una specie di spartiacque, non soltanto nell'interpretazione di una nuova idea di sicurezza, ma anche in quell'idea di abbandonare la privacy e anche il rispetto dei diritti umani in cambio e in nome di un'incerta garanzia di protezione da atti terroristici. E la produzione scientifica in tal senso, che parla di come l'11 settembre ha cambiato la prospettiva mondiale e non solo degli Stati Uniti in un'ottica di sicurezza, è ormai sterminata. Anche molti studiosi italiani hanno affrontato questo argomento con grande precisione. La cosa forse più interessante, però, è che la reazione della politica statunitense dopo l'11 settembre è apparsa più, diciamo, diretta a disciplinare degli istituti, per così dire, tradizionali, mentre tutto ciò che riguardava la riforma del sistema di sorveglianza elettronica è sempre stato mantenuto un po' più in sordina, un po' meno visibile. Il dibattito dopo l'11 settembre, infatti, si accese attorno alla tortura, alle extraordinary renditions, alle liste dei sospetti terroristi sui voli, ai controlli agli aeroporti, compresi i body scanner, alle telecamere messe nelle città, ai sistemi biometrici quando si arrivava alle frontiere. Però non era ancora l'era dell'informatica visibile, dell'iPhone, delle tecnologie capillari e ubique diffuse addosso a ogni cittadino. Quindi tutti i progetti che cominciarono per potenziare anche la sorveglianza elettronica, operavano ma in maniera nascosta. La tecnologia si vedeva un po' nel Patriot Act, che fu la grande riforma normativa post-11 settembre e che garantiva la possibilità e un aumento nelle possibilità nell'intercettazione dei flussi di comunicazione, anche telematici. La tecnologia, si è vista nell'uso dei droni e con il tema dei droni, che diventò molto di moda, non solo come strumenti potenti per sorvegliare, ma anche come strumenti potenti per uccidere i terroristi nei loro territori. E la tecnologia si vide magari un po' nel potenziamento dell'uso dei satelliti e anche in una polemica che in quegli anni e subito dopo gli attentati dell'11 settembre coinvolse PGP e il suo creatore Phil Zimmerman, che è un po' abituato a essere al centro del mirino quando succedono queste cose, quando si diffuse la notizia che i terroristi avevano usato PGP per pianificare gli attentati e per comunicare tra loro in maniera sicura. Chiesero a Phil Zimmerman se non fosse pentito, non fosse dispiaciuto di un utilizzo in tal senso del suo software, e lui rispose che allo stesso tempo il suo software consentiva di salvare la vita di tanti dissidenti, giornalisti in giro per il mondo. Quindi non si pose un problema etico particolarmente rilevante. Si noti come il dibattito sulla crittografia sia esploso anche di recente, l'anno scorso, attorno alla strage di San Bernardino e all'iPhone 5C, cifrato, che fu trovato addosso al terrorista ucciso. Dopo l'11 settembre si chiese a Phil Zimmerman una considerazione etica. Nel caso della strage di San Bernardino, la decisione è stata quella di cercare di costringere Apple a rivelare o a violare il suo stesso codice. Dopo l'attentato dell'11 settembre, dicevo, la politica degli Stati Uniti d'America e l'azione dell'allora presidente Bush scelsero tra le varie misure necessarie per contrastare il fenomeno del terrorismo, l'opzione di rafforzare i poteri d'azione dell'intelligence e anche di istituire dei progetti clandestini, soprattutto correlati alle intercettazioni segrete, in particolare nella normativa di cui parlavo prima, cioè lo USA Patriot Act, fu prevista un'espansione pressoché infinita e senza garanzie di un potere di data mining dell'intelligence. Quindi diciamo che il post 11 settembre è stato uno spartiacque per le indagini tradizionali. ha dato il via e ha scaldato i motori in maniera molto nascosta e poco visibile al cittadino a quel processo di sorveglianza elettronica che però, come dicevo, apparirà in tutto il suo potenziale pericoloso con Edward Snowden quasi 15 anni dopo. Allora si può dire, senza esagerare, che il vero 11 settembre per il mondo, per il sistema, il mondo della sorveglianza elettronica, sia stato il caso Snowden. In realtà, se proprio vogliamo essere precisi, c'era stato un cambio di rotta importante già attorno al 2006, quindi 5 anni dopo l'attentato, quando nel secondo mandato Bush si annunciò l'operazione Olympic Games, che prendeva di mira l'Iran, ed era un'operazione tutta basata su armi elettroniche. Fu quella che portò alla creazione di Stuxnet, il primo worm utilizzato per attaccare una centrale nucleare in Iran, a Natanz, e per sabotarla grazie a un codice informatico che era scritto da hacker statunitensi e da hacker israeliani. Già ne abbiamo parlato, fu il primo worm capace di alterare il funzionamento delle centrifughe di una vera centrale nucleare, sino a ritardare per anni il progetto nucleare iraniano. Questo fu un evento importantissimo non solo per il livello di programmazione del software, che addirittura era un software che non solo si nascondeva, ma comunicava al sistema e ai tecnici che tutto stava funzionando regolarmente. Fu importantissimo perché furono gli Stati Uniti per la prima volta a legittimare a livello mondiale l'uso di armi elettroniche. Per anni si erano lamentati degli attacchi, soprattutto portati dai cinesi, adesso erano loro a sdoganare in un certo senso questo tipo di guerra. Dicevo però che il vero 11 settembre si ha con Snowden e la vicenda di Snowden, e fu un 11 settembre sia per gli Stati Uniti sia, vedremo, per l'Europa. E prova ne è che Snowden, ad esempio, è stato ascoltato anche dal Parlamento europeo e il Parlamento europeo era particolarmente preoccupato per ciò che era accaduto. Si noti che nel 2017, già lo dicevamo in altri podcast, il Parlamento europeo, quando ha preparato lo studio sui captatori informatici e l'uso di strumenti di hacking da parte delle forze dell'ordine, ha proprio richiamato quel periodo, cita spesso Snowden e il Datagate, e anche l'importanza per l'Europa, oltre a citare l'importanza della crittografia e della cifratura delle informazioni. Anche Julian Assange, anche lui a Londra, chiuso in un'ambasciata, è molto d'accordo su questo quadro, cioè continua a svelare a cadenza regolare su Wikileaks intanto gli strumenti, le armi, per così dire, usate che servono in questo sistema globale di sorveglianza elettronica e di attacco. E allo stesso tempo anche Assange, indica la crittografia come l'unico strumento utile in un simile contesto per contrastare un sistema globale di raccolta delle informazioni. E l'argomento di cui vorrei parlare oggi è che questo quadro ha spostato la natura dei sistemi di sorveglianza elettronica e di controllo da un quadro, per così dire, orwelliano o classico a un nuovo quadro che definirei kafkiano, e quindi si è passati da Orwell a Kafka. I documenti che ha rivelato Snowden e che sta rivelando Snowden e che sta rivelando Assange hanno disegnato e stanno disegnando un sistema di controllo sulle informazioni e di sorveglianza elettronica che è, secondo me, completamente nuovo e che è difficilmente inquadrabile perfettamente nelle categorie già conosciute e soprattutto è un sistema che presenta alcuni aspetti inquietanti. Allora, innanzitutto il sistema di sorveglianza si presenta, per così dire, a strascico, che è un po' un'evoluzione del sistema che era già alla base di Echelon e che poi è sfociato in PRISM, il sistema che è stato rivelato da Snowden. Praticamente è la possibilità di intercettare prima tutti i dati e poi effettuare delle ricerche mirate, cioè si è realizzata la possibilità di intercettare, raccogliere in anticipo tutte le comunicazioni che circolano nel panorama mondiale, per poi fare dopo una cernita, una valutazione più accurata. Questo è quello che si intende per sorveglianza a strascico, come una rete che prende tutti i pesci, ma non solo tutti i pesci, tutti i tipi di pesci, e poi dopo la selezione si fa dopo. Anche lo strumento di controllo è cambiato perché può essere oggi mirato anche nei confronti del semplice cittadino e non solo di uomini politici, ministeri, nemici, terroristi, e anche per esigenze non di indagine di terrorismo, ma anche per altri motivi. Si pensi al controllo di dissidenti, alla sorveglianza di regeni, al controllo di giornalisti, ai ministri durante il G20 a Londra e così via. Ma soprattutto questo tipo di controllo è effettuato con strumenti molto simili, a volte identici, usati per quella sorveglianza e per quella guerra elettronica, tra virgolette, di cui si parlava prima. Quindi, gli stessi identici strumenti che sono usati dagli Stati Uniti d'America e dai governi per accedere nei computer e nei sistemi informatici di uno Stato, che ne so, la Cina, possono essere usati oggi anche contro un semplice cittadino con la stessa identica potenza di fuoco. E quindi per la prima volta si parla anche di intercettazioni domestiche massive, operate anche nei confronti dei propri cittadini. Questo, vi ricorderete, fu uno degli scandali più forti e principali negli Stati Uniti dopo le rivelazioni di Snowden, il fatto che gli stessi americani fossero spiati dal loro governo. Al contempo, dicevo, l'Europa, beh, il coinvolgimento delle autorità di intelligence, sicuramente del Regno Unito e non si sa se di altre, e la preoccupazione che le attività di intercettazione riguardassero anche tutte le comunicazioni in transito nelle reti europee ha destato l'interesse dell'Unione Europea, che tramite i suoi organi ufficiali, dicevo, ha domandato a Edward Snowden alcuni chiarimenti formali nella forma delle domande e delle risposte per fare luce sull'accaduto. E riflettiamo un attimo su questo rapporto un po' strano Parlamento europeo-Snowden per capire dove sono i nodi politici da affrontare. Allora, la richiesta del Parlamento europeo Snowden consisteva nell'ottenere maggiori informazioni circa il progetto di sorveglianza di massa statunitense e soprattutto i rapporti tra tali attività e i cittadini e gli stati europei. Allora, Snowden dichiara innanzitutto che non vi era prova concreta che tali programmi così invasivi ed estesi potessero essere necessari per i fini per cui erano stati programmati. Nella sua idea, in particolare, tali progetti non sono solamente inefficaci, dal momento che secondo lui non hanno evitato alcun attacco terroristico, ma sono anche palesemente contro la legge, ma soprattutto sono inutili anche dal punto di vista delle risorse, dei mezzi economici e delle energie messe in campo. Un simile sistema di sorveglianza, nonostante le raccomandazioni di farlo cessare dopo che si è scoperta la sua esistenza, sarebbe, secondo Snowden, ancora in funzione. Snowden è poi convinto che l'attività di sorveglianza globale, non basata su un sospettato specifico, quindi a strascico, come dicevo prima, e non mirata, e per di più gestita da analisti e non da degli investigatori professionisti, non solo non renda il cittadino più sicuro, ma diminuisca anche la sua sicurezza. E questo perché si è dato vita, dice Snowden, a un panorama di analisti che interpreta dei dati, spesso con grandi margini di discrezionalità, diminuendo l'influenza e il peso del lato investigativo e dei risultati di vere e proprie indagini con tutte le garanzie. Snowden, in altre parole, dice che questi strumenti sono talmente potenti da mettere in mano a un analista di 20 anni che non ha alcuna competenza o alcuna sensibilità investigativa la possibilità di controllare la vita di una persona. Questo approccio ci ricorda un po' quello di cui abbiamo già parlato, adottato da Facebook nella gestione dei contenuti estremi, in base alle rivelazioni di The Guardian. Abbiamo dedicato il primo podcast a questo tema, per cui c'era anche lì un riferimento alla velocità necessaria nella quale bisognava decidere, e reagire per la rimozione dei contenuti, e quindi il fatto che i first responders non potessero fare un'analisi accurata. Snowden dice un po' la stessa cosa: gli analisti che trattano questi dati hanno amplissimi margini di discrezionalità, proprio come hanno i first responders che gestiscono i contenuti estremi su Facebook. Interessante, sempre in questo dialogo tra il Parlamento europeo e Snowden, è il passaggio dove Snowden cerca di illustrare la potenza invasiva e la possibilità di automazione di un'attività di sorveglianza che è effettuata con strumenti che lui sostiene di aver visto e di aver utilizzato di persona, e che non sono da un lato appannaggio della persona comune, cioè sono nascosti, e dall'altro però, senza che qualcuno si debba allontanare dalla scrivania, può controllare qualsiasi persona di cui si abbia un numero di telefono, un indirizzo IP o un contatto di qualsiasi tipo, anche diplomatici e parlamentari. Allora, come si delinea questo nuovo quadro che descrive Snowden e che non è diminuito col tempo dopo le sue rivelazioni, ma che continua in un'opera di sorveglianza elettronica su larga scala e sempre più invasiva? Beh, innanzitutto, dicevamo, è un controllo che non discrimina tra i dati, ossia prima raccoglie tutte le informazioni indipendentemente dal tipo e poi decide che cosa farne. È poi diventato, si diceva, un controllo di uso comune, cioè consente anche la sorveglianza e il controllo cosiddetto interpersonale, non richiede risorse particolarmente elevate. Si pensi al caso dei fratelli Occhio Nero, che è successo a Roma, dove da una cantina due persone con anche software poco potenti tenevano sotto scacco e sotto controllo migliaia di utenze. Gli strumenti sono molto simili, gli strumenti per uso personale che si possono trovare in rete a poche decine di euro all'anno anche, e gli strumenti professionali di cui parla Snowden. Sono gli stessi strumenti usati molte volte nella guerra di informazione e che vengono migrati anche su attacchi personali. Gli ultimi 3 anni hanno visto pubblicare i primi rapporti sulle varie minacce che stanno connotando la società dell'informazione. Non ci riguardano direttamente perché apparentemente individuano dei gruppi di cyberspionaggio che sono coinvolti in una sorta di guerra di informazione tra gli stati. Si pensi al cyberspionaggio cinese, all'unità 61.398 dell'esercito della Repubblica Popolare, che sarebbe collocata fisicamente in un palazzo di 12 piani a Shanghai, all'uso di droni, di sensori, di captatori, di strumenti di hacking, anche strumenti su chiavetta. È in questi giorni l'annuncio di questo strumento chiamato Brutal Kangaroo, usato e sviluppato dalla CIA, che vuole eliminare il problema dell'air gap, cioè dell'attacco a strutture che non siano collegate in rete, quindi insegna a preparare o aiuta a preparare delle chiavette per entrare anche in questi ambiti. Più tanti strumenti che ovviamente non conosciamo e che vengono svelati pian piano soltanto se c'è un furto di informazioni. Allora, dicevo, sembra che non ci interessi questo panorama di guerre, di geopolitica. In realtà è la testimonianza che si stia passando da un sistema di controllo orwelliano a uno labirintico o kafkiano. E io, insomma, questo passaggio lo vedo molto chiaro. Che cosa voglio dire? Che il controllo e la sorveglianza non vengono più soltanto da un centro, da un'entità unica, individuabile, come avveniva nei romanzi di Orwell, dall'occhio che ti guarda, ma è diventato, per così dire, il controllo capillare. E addirittura è all'interno degli stessi strumenti che noi abbiamo in tasca e degli stessi account, profili o ambienti che, ad esempio, nel commercio elettronico noi frequentiamo. Quindi, più che un controllo e una sorveglianza soltanto dall'alto, si è unito un controllo e una sorveglianza che dal basso, in maniera labirintica, capillare, si interseca con la vita quotidiana di tutte le persone, con le utenze commerciali e soprattutto con quel quadro di geopolitica e di guerra dell'informazione che vedevamo e di cui abbiamo parlato prima. Quando c'è stato quel primo rilascio statunitense del cosiddetto malware o comunque armi digitali, di cui si parlava con Stuxnet, c'è stata una corsa alle armi digitali tra paesi piccoli e grandi, è diventata una moda un po'. E questa corsa alle armi digitali, che è possibile anche per i paesi piccoli perché i costi sono contenuti, ha alterato per sempre lo scenario dei cyberattacchi e della sorveglianza. L'Iran, ad esempio, ha investito nel campo delle cyberarmi molto negli ultimi anni, ha messo in piedi un piccolo esercito di hacker finanziato con 20 milioni di dollari. È diventato probabilmente, per quel che si può sapere, il quarto al mondo come esercito elettronico, subito dopo la Russia, la Cina e gli Stati Uniti. Attaccano dall'Iran sia il settore finanziario americano, c'è stato l'attacco a una compagnia petrolifera statale saudita, la Saudi Aramco, dove sono stati colpiti 35.000 computer e ha obbligato i gestori e i dipendenti della compagnia e di molti uffici pubblici a tornare all'uso di carta e penna per svolgere la loro attività. Tutti questi piccoli e grandi blocchi di organizzazioni criminali strutturate che portano degli attacchi persistenti e informatici e una minaccia costante, Sono dei più vari, abbiamo i criminali russi, magari specializzati in frodi bancarie, abbiamo delle entità latinoamericane che mescolano magari lo spionaggio alle estorsioni, abbiamo un emergere di malware proveniente dal Medio Oriente, abbiamo i russi di Sophacy e i Question Group americani che addirittura coordinerebbero un'elite di cyberspionaggio in 42 paesi. E questi gruppi di attacco si sono intersecati in maniera forte con la politica, soprattutto nel 2016, in piena campagna presidenziale, ad esempio negli Stati Uniti d'America, un gruppo di hacker che si è autonominato Shadow Brokers ha messo all'asta una serie di strumenti informatici per compiere attacchi rubati ai Question Group e si dice anche alla National Security Agency. In pratica qualcuno ruba le armi digitali dell'NSA e le mette all'asta. Proprio mentre il Partito Democratico era sotto attacco. È successo con delle armi della CIA anche di recente. E oggi gli Stati Uniti, la Russia, l'Israele, Cina, Francia, Gran Bretagna, Iran, forse la Corea del Nord, per quel che può arrivare di informazioni, sono un po' dei leader in questo ambito. Che cosa c'entrano queste armi digitali usate dagli stati, questi furti di armi che poi dopo circolano in rete, nel quadro che stiamo descrivendo di sorveglianza globale e di controllo c'entrano molto perché c'è stata una commistione, cioè queste due aree si sono unite, non c'è più grande differenza e vedremo hanno creato dei punti critici. E secondo me i punti critici nel tema di cui stiamo discutendo sono una mancanza di trasparenza in questi strumenti di controllo, un dilettantismo a volte, una asimmetria per cui c'è questa potenza incredibile uno contro tutti, che però l'uno, grazie agli strumenti tecnologici, può tenere sotto scacco anche un intero Stato e soprattutto vedremo, riprendendo il pensiero di Lawrence Lessig, un nuovo Big Brother, cioè un nuovo grande, grande fratello che, come dicevo, si discosta molto dall'idea che aveva Orwell del grande fratello. Sono molti, secondo me, i punti critici su cui è opportuno riflettere di questo nuovo quadro di sorveglianza e di controllo. Mi vengono in mente la mancanza di trasparenza di questi strumenti di controllo. Mancanza di trasparenza, che cosa voglio dire? Che non solo non si conosce il codice sorgente, che strumenti siano, ma sono sviluppati in segreto e sono un misto di abilità di hacking e di programmazione, acquisto di zero days e di programmi, diciamo, avere proprie armi digitali inserite nel codice, mancanza di trasparenza nella gestione, nelle commissioni. Nei furti che vengono fatti anche alle banche dati di queste armi digitali che poi dopo permettono di farle circolare. Un altro punto critico è il fatto che gran parte delle analisi sui dati raccolti da questi strumenti siano operate non da dei professionisti dell'investigazione, ma da dei dilettanti e quindi che non, come si diceva prima, che non hanno un polso investigativo. Poi c'è una simmetria molto forte che rende potentissimo anche un singolo utente. Una singola persona che possa venire in possesso di un'arma di questo tipo, di un'arma digitale di questo tipo, può buttare giù un'intera azienda, un intero sito, tenere in scacco, si diceva, un intero Stato. E poi dopo c'è questo nuovo Big Brother, che così come definito da Lawrence Lessig, che per la prima volta unisce in quest'opera di sorveglianza globale e diffusa le esigenze del governo e le attività del governo con le esigenze e le attività del mondo del business. Allora, circa la trasparenza è un problema critico, nessuno sa come funzionino questi strumenti. Chi può vedere che cosa succede e quali garanzie ci sono? Tutto si perde, dicevo, in una burocrazia kafkiana fatta spesso di agenzie, di commissioni, sottocommissioni, sistemi di controllo incrociato che in realtà non comunicano tra di loro e che tengono all'oscuro il cittadino su tutto ciò che succede. Anche le azioni, dicevo, degli hacker o dei criminali che si rubano tra di loro le armi digitali sono oscure. È oscuro il rapporto con la politica, col condizionamento delle elezioni, col codice finto inserito nei software che vengono fatti circolare per far credere, ad esempio, una provenienza da un altro stato. Che ne so, si prende del codice scritto in coreano e dei russi lo inseriscono in un software usato per attaccare dagli Stati Uniti. E si immagini il labirinto kafkiano che si crea che ricorda quei tribunali, i tribunali del processo di Kafka che si crea in questi contesti. Poi le considerazioni di Snowden, che sono molto utili su questo tema, fanno capire come ci sia una fusione tra interessi privati e interessi governativi ormai nell'ambito della sorveglianza e del controllo. E su questo punto, dicevo, è molto interessante la presa di posizione di Lawrence Lessig, che è un teorico che è sempre attento ai temi correlati agli aspetti politici e tecnologici di Internet, ed è lui che parla insieme ad altri di questo nuovo quadro del Big Brother, del Grande Fratello, che è completamente differente. Lessig, in estrema sintesi, ha di recente denunciato, con toni di allarme, la nascita di questa sorta di Big Brother moderno, o Big Brother, che sarebbe generato dalla fusione tra il controllo governativo o di Stato, più o meno segreto, che Lessig definisce come big government, e la collaborazione delle grandi società tecnologiche, che Lessig definisce big business. Questo incontro tra big government e big business darebbe vita al nuovo Big Brother, che è ben diverso dal modello teorizzato da Orwell. Allora, Lessig sostiene che in un mondo che vede la minaccia reale di possibili attività terroristiche, il governo debba allo stesso tempo proteggere il cittadino, ma anche essere certo che gli strumenti utilizzati per fronteggiare il fenomeno e le tecnologie adoperate per intercettare e sorvegliare, ad esempio, i sospetti, proteggano anche la privacy di quegli stessi individui che dovrebbero essere mantenuti al sicuro dai pericoli portati dal terrorismo stesso. E allora, nel quadro odierno, Lessig si domanda se quella possibilità di scrutare nell'intimo degli individui, che Snowden sembra aver rivelato a tutto il mondo, sia veramente necessaria e se serva realmente a prevenire decine di attentati o se semplicemente sia un'ingerenza inutile e intollerabile nella vita privata delle persone. Il costituzionalista nordamericano riflette poi anche su un secondo punto. Non solo il quadro di sorveglianza globale descritto da Snowden sembra impressionante, ma lo sono anche le rivelazioni di Snowden circa l'assoluta discrezionalità in capo agli analisti e agli operativi di decidere dove, quando e chi mettere sotto controllo. Se ciò, fosse vero, dice Lessig, il cittadino dovrebbe essere il primo a non fidarsi di un sistema che in fondo lui stesso ha contribuito a costruire, dal momento che la tecnologia permetterebbe all'operatore di fare ciò che vuole a sua discrezione e senza alcun controllo. Il panorama tecnologico e di investigazione creato apparirebbe così essere completamente sbagliato e falsato nel suo utilizzo. Un altro punto che Lessig analizza, secondo me con molta lucidità, riguarda l'uso degli algoritmi e quindi della potenza della matematica per trattare i dati delle persone. In particolare, lo studioso nota come simili metodi possano, in un certo senso, recuperare un ago dal pagliaio e si avvicinino molto nelle loro funzionalità a quelli che usa Google per scegliere i banner pubblicitari in base ad esempio alle abitudini dell'utente. Questo però significa che l'intelligence butta una rete, getta una rete che raccoglie tutto, ogni dato, ogni informazione e successivamente i dati da analizzare sono scelti in base ad algoritmi gestiti da una tecnologia molto molto sofisticata. Allora lo studioso si domanda: non può accadere che questa tecnologia, che ha un'ingegneria così complessa ed è mossa da un'informatica così complessa, manifesti dei problemi? Possa sbagliare? Allora, quali contromisure possiede il cittadino nelle sue mani che possano far sì che tali dati non siano pescati e utilizzati in maniera scorretta o ne sia fatto un abuso? Allora, tornando all'11 settembre, che era l'argomento da cui abbiamo iniziato questo podcast, Lessig è convinto che sin dal 2001, dall'11 settembre, e dalla firma presidenziale del Patriot Act, tutti i cittadini siano sorvegliati e che a ogni momento vi siano dei computer che, per così dire, alzano delle bandierine o generano dei segnali non appena, sono utilizzate determinate parole o sono stabilite determinate e particolari relazioni telematiche. Ma il problema, dice Lessig, non è solo questo. Il danno è se queste tecnologie svolgono bene magari queste operazioni dal punto di vista informatico, però poi degli esseri umani sono lasciati assolutamente liberi di prendere tali informazioni con la massima discrezionalità e di farne l'uso che vogliono. Allora, secondo Lessig, diventa molto importante e urgente dal punto di vista giuridico, ma anche politico, regolamentare l'uso pubblico da parte del governo di tutti quei dati che sono in rete, che sono nel cloud, che sono carpiti dai sensori in rete e che riguardano le persone. E bisognerebbe farlo proprio nello stesso modo, dice Leschi, in cui si regolano, ad esempio, le comunicazioni telefoniche o le intercettazioni telefoniche, con le stesse garanzie. Infine, Lessig analizza il rapporto tra governo e mondo del business, ed è forse la parte più bella, più importante, giungendo a delle conclusioni secondo me molto interessanti. Lessig dice questo, che anche se le grandi società non violano la legge come fa il governo, la legge che devono rispettare ha delle maglie molto ampie e devono quindi sottostare a numerose richieste presentate dalle forze dell'ordine. Possono a volte resistere un po', domandare un maggior rigore nelle richieste di dati, di informazioni, di profili da parte dell'autorità, come ad esempio Twitter e Google hanno fatto in alcune occasioni, ma la realtà, dice Lessig, è che con il panorama normativo attuale e leggi simili, eredità del Patriot Act, e con le società che sono tenute a rispettare la legge, c'è ben poco da fare quando il governo si presenta, bussa alla porta e domanda i dati. E questo genera un punto ulteriore di estrema importanza. Snowden ha fatto comprendere come sia molto più semplice raccogliere tutto l'insieme di informazioni e poi espungere le cose che servono al fine di fare delle ricerche mirate, senza poi porsi il problema per quanto tempo il tutto rimanga conservato. Quindi l'idea di non solo, come si diceva, catturare tutto a strascico, la rete che prende tutti i pesci, ma poi tenere questi dati, questa pesca, per un tempo indefinito. Fin dalle prime sue opere, Lessig ha sempre notato come la tecnologia vada pensata quale strumento per proteggere la libertà e non per violarla. Lessig ha sempre detto che il codice informatico è una specie di legge e che il governo dovrebbe sviluppare tecnologie per proteggere la libertà. La realtà che lui descrive e che Snowden ha descritto è però chiaramente diversa. Si è scoperto di non avere infrastrutture informatiche mirate per proteggere la privacy, ma delle architetture tecnologiche pensate per facilitare la sorveglianza. La tecnologia, in sintesi, dovrebbe restituirci la nostra privacy e la nostra libertà, ma non lo fa. Lessig evidenzia anche un'ulteriore ombra in una simile modalità di raccolta dei dati, cioè è preoccupante il non sapere che cosa succede se mentre il governo sta analizzando tutti questi dati per vedere ad esempio se c'è un sospetto terrorista che sta agendo, in realtà viene a conoscenza di qualche cosa d'altro. Cioè questa enorme raccolta di informazioni fa scoprire altri lati delle persone tenute sotto controllo. Il governo può usare queste informazioni per portare delle nuove accuse? Il filtro di un giudice o della Costituzione o di una legge non diventa allora essenziale, secondo Lessig, soprattutto per vagliare il motivo per cui si voglia tracciare o controllare una persona o perché la si voglia collegare o la si voglia correlare a un evento. In pratica, dice Lessig, sembra che sia ormai necessario ricercare la privacy nei luoghi pubblici, dal momento che il privato è realmente invaso e inaffidabile. Se la tecnologia porta in sicurezza più che sicurezza, ci si trova costretti in definitiva ad adattare la vita quotidiana all'idea di intrusione, cioè all'idea che siamo sempre controllati. Allora ci si dovrebbe domandare se sia giusto che la privacy sia finita alla mercé di analisti, alla loro discrezionalità, oppure se vi sia l'urgenza di ridisegnare internet stessa, l'architettura informatica, questi software, perché garantiscano nuovamente la riservatezza e al contempo che l'unica sorveglianza ammessa sia quella specificamente autorizzata secondo la legge. Su questo punto che Lessig non cita, mi viene in mente una cosa. Il rapporto del Parlamento europeo della Commissione LIBE sui captatori informatici, cui abbiamo dedicato due podcast, come dicevo, ha proprio un punto che dice che l'uso della tecnologia in questo modo, questi strumenti di hacking, di violazione, di intercettazione delle informazioni, possono far male anche alla rete in sé, alla struttura, all'infrastruttura informatica, possono generare delle vulnerabilità. Si parla proprio del rischio di rendere vulnerabile l'intero ecosistema tecnologico dove noi operiamo, di rendere insicuro l'ambiente quotidiano. E questo è interessante perché vediamo proprio in questi giorni tanti casi nei quali dei malware, dei software, delle armi digitali pensate per altri fini circolano e mettono in crisi le infrastrutture di privati, di ospedali, di studi legali, di amministrazioni pubbliche. Allora è vera questa cosa che Non c'è più una grande distinzione tra il grande Stato, la guerra tra Stati e il quotidiano. Questi strumenti sono idonei a rendere insicuro e a violare e vulnerabile anche la nostra attività quotidiana. Per comprendere come sia cambiato questo quadro della privacy, della sorveglianza e del controllo, è sufficiente ripensare alle origini della privacy, ad esempio, alle definizioni di Samuel Warren e di Louis Brandeis e alla loro idea, per così dire, elementare di violazione della privacy nel 1890, quando il problema erano giornalisti in piccioni armati di macchina fotografica che scattavano delle foto di matrimoni di gente rispettabile e le pubblicavano ai fini di gossip. Se riflettiamo su questa scena, anche nel 1890 l'invasione della privacy e il percepire la stessa come un eccesso da un punto di vista giuridico e quindi che necessitasse di una regolamentazione, era portata questa invasione da una tecnologia che allora era relativamente nuova, che era la fotografia istantanea. Qual è però la grande differenza? La grande differenza è che allora l'invasione era più o meno visibile. Mentre oggi l'invasione della privacy e queste attività di controllo e di sorveglianza tendono ad essere anche difficili da visualizzare. Si pensi a milioni di dati raccolti in una server farm inaccessibile nel deserto, ad esempio. Quando si parla di droni, ad esempio, per cambiare un attimo argomento, ma è collegato, secondo alcuni studiosi come Ryan Kahlo, i droni hanno un lato positivo, dice Kahlo, è che appaiono essere la tecnologia ideale per rendere di nuovo visibile la privacy e quindi drammatica la situazione, cioè per imporre un ripensamento della normativa sulla privacy, dal momento che, dice Kahlo, l'azione dei droni è inquietante non solo per i poteri di sorveglianza che ha e per le possibilità di attacco, ma anche perché si vedono, si possono vedere, soprattutto in un'area urbana. E Kahlo richiama Daniel Solove e la sua dottrina, dove sostiene, ad esempio, che e questo torniamo nell'argomento del podcast, la metafora corretta per descrivere la situazione della privacy contemporanea e della sua violazione non è la citazione, dicevamo, frequentissima del Grande Fratello di 1984, ma, dice lui, è l'ambiente del tribunale imperscrutabile del processo di Kafka. Quindi, in un periodo storico nel quale sembra mancare un'idea forte, una rappresentazione mentale viva di un danno a un modello di privacy, i droni e i robot hanno il potenziale per ripristinare un tale modello mentale perché fanno capire come il controllo della privacy siano oggi incorporati, cioè c'è l'incorporazione tecnologica dell'osservare. Invece molte delle attività dell'NSA o della sorveglianza commerciale di cui abbiamo parlato prima, questo tipo di invasione della sfera intima dell'individuo non è affatto così visibile. Le persone molto spesso non si sentono osservate, non sanno quali dati vengono raccolti e anche questo quindi è un aspetto che necessita di riforma. Ovviamente questo argomento di cui trattiamo solleva il problema e magari andiamo in chiusura di questo podcast, ma è un problema essenziale, solleva il grande problema del rapporto tra sicurezza e libertà, che è il grande dibattito è sorto dopo l'11 settembre del 2001, ma prosegue fino a oggi. Il conflitto tra esigenze di sicurezza e diritti di libertà, e che ha coinvolto anche la sorveglianza, il controllo e la privacy. Riprendendo Solov, sempre come studioso, lo studioso ha in più occasioni notato un cambiamento radicale nelle modalità di indagine. Cioè, di solito il settore del law enforcement era sempre stato primariamente investigativo. Si focalizzava sullo scoprire chi avesse perpetrato dei crimini passati. E quando si è trattato di indagare intensamente sul terrorismo, per l'emergenza terrorismo, quindi dopo l'11 settembre, l'agire dei corpi investigativi è diventato preventivo, cioè si cerca di identificare i terroristi prima che possano agire. È questo il motivo per cui il governo si è gradualmente sempre più interessato al data mining, cioè alla raccolta in massa di dati, che è un nuovo strumento tecnologico che consiste nel creare dei profili di individuo, di eventi, collezionando e combinando dati personali, oppure analizzandoli in base a determinati pattern di comportamenti ritenuti sospetti. In questo modo, dicevo, si cerca di comprendere chi potrebbe condurre un attacco terroristico futuro. Sempre Solover ricollega le problematiche di sorveglianza che sono emerse nei giorni nostri al lontano 2002, quando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America propose l'avvio di un enorme, sofisticato progetto di data mining, quindi un anno dopo gli attentati, con la guida dell'ammiraglio John Poindexter, e questo progetto enorme fu denominato Total Information Awareness, TIA. E in base a tale programma il governo avrebbe creato un database riguardante tutte le informazioni finanziarie, ma anche relative allo stato di salute, il percorso educativo e altri aspetti anche privati di tutti i cittadini americani. Tali informazioni sarebbero state analizzate in un momento successivo al fine di individuare dei terroristi o comunque delle persone che presentassero delle affinità, per cui si faceva un matching con il profilo del terrorista tipico elaborato dal sistema e con i cittadini americani. Allora, tale progetto non fu finanziato, ma dicono alcuni che si sarebbe evoluto sotto forme segrete o clandestine e avrebbe portato al quadro attuale, quello che abbiamo appena descritto, e a tutti i sistemi che gestiscono, ad esempio, il traffico dei passeggeri aerei, individuando chi sta volando, impedendo l'accesso ai voli a persone sospette. Che sia entrato a far parte del grande archivio dell'NSA con i dati telefonici, sino a creare centinaia di sistemi grandi e piccoli di data mining che hanno creato quel Big Brother di cui parla Lessig. Sempre Solove ricorda che chi sostiene il data mining, questa azione, lo vede di solito come uno strumento essenziale per proteggere la sicurezza e soprattutto è convinto che sottoporre a controllo, a vincoli, a una specie di scrutinio pubblico le modalità attraverso le quali si svolge tale attività, evidenziando i possibili rischi per la privacy e l'esigenza di trasparenza, non sia benefico in quanto il governo dovrebbe essere libero di operare in tal senso senza dei limiti, sia per garantire l'efficacia di un'azione investigativa e sia per il bene della sicurezza pubblica. Solove è al contrario convinto che alcuni importanti aspetti delle attività di data mining dovrebbero essere analizzati proprio in un'ottica di sicurezza e di rispetto dei diritti fondamentali. Dal punto di vista teorico è noto come i fautori del data mining, per così dire selvaggio, partano dalla premessa che sia strumento essenziale per proteggere la nostra sicurezza dal momento che i terroristi sono tra noi, esaminando quindi i dati di tutti i comportamenti delle persone e identificando certe caratteristiche specifiche particolari di comportamenti che sarebbero associati alle attività tipiche di un terrorista. E questo, secondo chi sostiene il data mining selvaggio, è una cosa che potrebbe essere di grande aiuto. Da un punto di vista legislativo, processuale e costituzionale, sempre questi fautori pensano che l'esecutivo sia l'unico giudice, in un certo senso, a poter decidere su questo equilibrio, ancora più della magistratura o, ad esempio, negli Stati Uniti, del Congresso, che dovrebbero garantire invece, dice Solove, una sorta di deferenza collettiva nei confronti dell'idea di sicurezza. Questo quadro però crea un problema, e il problema è che nel recente passato, ricorda sempre Solove, l'esecutivo non ha mai preso decisioni particolarmente oculate negli Stati Uniti d'America in tema di sicurezza nazionale. Certo, è vero che l'esecutivo può essere il ramo più appropriato per sviluppare delle misure di sicurezza, ma non è detto che sia il più indicato, il più adatto per stabilire un bilanciamento tra sicurezza e libertà. Mentre il potere giudiziario solitamente è quello che contribuisce al bilanciamento dei valori in un'ottica costituzionale e al controllo dell'operato dell'esecutivo. Allora, secondo il giurista statunitense, per bilanciare le esigenze di sicurezza con le garanzie di libertà, occorrerebbe come prima cosa individuare quali siano gli interessi della sicurezza. E ciò si può fare agevolmente valutando due componenti: la gravità della minaccia portata alla sicurezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per risolvere queste minacce. Allora, innanzitutto si sostiene di solito che la minaccia del terrorismo sia una delle più gravi del mondo moderno, ma per Solove tale affermazione può essere in molti casi non veritiera. E dice lo studioso che si è infatti in presenza di un fenomeno irregolare che si sta evolvendo costantemente, ma se si osservano le fredde statistiche, il rischio per un individuo di morire a seguito di un attentato terroristico è oggi minimo. È molto basso in conclusione nella scala dei rischi fatali, anche se di certo ha questa caratteristica di alimentare molta paura nella popolazione, soprattutto se associato in ipotesi a bombe a concerti, diffusione di agenti chimici e così via. Però Solove dice che non bisognerebbe abbandonarsi nell'analisi ai condizionamenti dettati dalla paura del momento, bensì occorrerebbe gestire tale paura in maniera razionale. Da un punto di vista politico, purtroppo non è così. E di solito, subito dopo attentati terroristici, vengono adottate delle misure che suscitano grande clamore tra i cittadini per calmare il panico diffuso e per dare l'idea del ritorno di una situazione di sicurezza. Per avere un approccio razionale al tema, dice invece lo studioso nordamericano, sarebbe opportuno che i tribunali analizzassero in dettaglio e costantemente l'effettività delle misure di sicurezza e che quelle misure fossero sufficientemente efficaci da giustificarne il costo in termini di libertà, anche nel caso la minaccia fosse sovrastimata. Secondo Solovi, il programma globale di data mining che abbiamo descritto in questo podcast è non solo poco visibile e poco trasparente, ma è anche poco efficace e sovente non è neppure accurato nell'azione di previsione comportamentale che svolge quotidianamente e che coinvolge spesso, dice Solovi, delle persone innocenti o genera dei falsi positivi. Beh, nonostante ciò, il governo rimane molto legato a questo sistema, anche se si può presentare come inaccurato in alcune occasioni. Il motivo è anche perché può utilizzare tutto il lavoro di raccolta di dati già fatto e in corso, si diceva, dalle società di marketing private, collegandosi direttamente alle vite digitali dei cittadini. Il problema però è che uno strumento di profilazione simile può essere efficace per prevedere le abitudini di consumo, i comportamenti degli acquirenti, ma può essere anche utile per individuare dei potenziali terroristi. E con riferimento alle possibilità di errore, vi sono dei problemi oppure no? In teoria, nel caso di profilazione commerciale, il sistema può anche sbagliare, le conseguenze non sono gravi, per cui è tollerabile un alto livello di errore. Che ne so, si pensi al consiglio di un libro errato o qualche cosa che va al di là dei gusti del cliente. Ma sono problemi ben diversi se nel sistema un innocente è qualificato invece come terrorista. Di conseguenza, nel pensiero di Solov, occorrerebbe, con riferimento a ogni singola misura di sicurezza, valutare la stessa in rapporto alla limitazione di libertà che porta al costo per i diritti che presenta, per proteggere come prima cosa la libertà e domandare continuamente che i sacrifici alla libertà, se imposti, non siano però vani e che gli interessi concreti difesi da operazioni di sicurezza che potrebbero compromettere le libertà civili siano sufficientemente validi per pagarne il costo. Poi c'è un altro aspetto nel dibattito, giusto per concludere questo podcast, che il rapporto tra sicurezza e libertà è di solito visto nell'ottica per cui, come ogni aumento in sicurezza porterebbe una diminuzione in libertà, però non risulta chiaro mai perché tali due fattori si debbano escludere mutualmente. Non tutte le misure di sicurezza, infatti, sono idonee, dice sempre Solov, a compromettere la libertà. Con riferimento alle intercettazioni e alla sorveglianza, ad esempio, forse le operazioni in sé non violano la privacy, ma il cattivo utilizzo analisi che si può fare dei dati che può violare i diritti. E dice sempre Solov, i tre problemi principali in realtà risiedono nella fase di raccolta delle informazioni, nel processarle e nel disseminarle. E la raccolta, come dice Lessig, diventa spesso un rapporto collaborativo tra governo e il mondo del business. C'è poi un aspetto finale per Solov che, secondo lui, condiziona l'intero quadro, cioè la trasparenza che dovrebbe riguardare tutte le azioni governative che toccano la libertà del cittadino, ossia la necessità di comprensione da parte del cittadino di ogni dettaglio del mezzo che viene utilizzato. La trasparenza sarebbe essenziale per lui, per promuovere la fiducia e per assicurare che anche gli agenti governativi non commettano degli abusi. Una parte forte dell'opinione pubblica sostiene che la trasparenza possa essere solamente di danno o di intralcio per una sicurezza efficace. Tanto che negli Stati Uniti gran parte delle attività di indagine dopo l'11 settembre sono state fatte in segreto e quando iniziarono a circolare dei leak su temi correlati alla sicurezza nazionale, anche il presidente Bush allora affermò senza dubbi che si trattava di informazioni che direttamente erano consegnate ai nemici. In realtà il problema essenziale dei programmi di data mining è che mancano di adeguata trasparenza e siamo in una società dove l'attività del settore pubblico è soggetta a controllo proprio per evitare abusi. La mancanza di trasparenza nei programmi di data mining rende così impossibile bilanciare con cura gli interessi di sicurezza e di libertà.